Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Prime ore di una mattina del novembre del 1965. L'aria è umida, la notte è stata piovosa e il selciato davanti alla chiesa di San Pietro a Trento riflette le luci fioche dei lampioni. Due uomini entrano da una porta secondaria che conduce alla canonica. Hanno un modo di fare circospetto, si guardano attorno per essere sicuri di non essere visti da nessuno. Nessuna luce alle finestre delle antiche case che circondano la chiesa, la città dorme. È prestissimo e la pioggia autunnale invita anche gli insonni più ostinati a rimanere sotto le coperte. Dopo pochi minuti, i due escono dalla chiesa con un involucro piuttosto voluminoso che caricano velocemente su una Fiat 600, che in breve si allontana lungo via San Pietro. Uno dei due uomini è una figura nota, un sacerdote e un intellettuale di grande livello. È Monsignor Iginio Roger, storico della chiesa, uno dei cervelli fini della diocesi di Trento, allora retta da Monsignor Alessandro Gottardi, un vescovo, un veneziano dai modi aristocratici, pienamente inserito nel clima di tumultuoso cambiamento al quale il concilio aperto da Papa Giovanni aveva dato vita. Ma perché Roger era lì? Cosa conteneva quello strano involucro? Dove era diretta quella 600? La storia ha il sapore del mistero, una storia tragica e antica, che si concludeva tristemente in quella ormai lontana mattina di novembre di 59 anni fa. Monsignor Roger era lì per portare via dalla chiesa un corpo. No, nessun omicidio, nessuna vicenda scabrosa, no. Il corpo era quello di un bambino morto 490 anni prima, i resti di quello che fino al 1965 veniva venerato come San Simonino da Trento, un martire, meglio un presunto martire, meglio ancora un ex martire. Sera del 23 marzo del 1475, giovedì di Pasqua, secondo giorno della festa ebraica di Pesach, particolare importante, e vedremo il perché. Un bambino di nome Simone, figlio di un conciapelli, un certo Andrea, che apparteneva alla comunità tedesca di Trento, allora piuttosto numerosa, non si trova più. È un bimbetto di 28 mesi e quindi non può essersi avventurato troppo lontano. La gente lo cerca ovunque, ma inutilmente, fino a quando, domenica 26 marzo, Pasqua cristiana, il corpo del povero bambino viene rinvenuto in una roggia che passa sotto la casa di una famiglia ebrea, quella di Samuele, il leader della piccola comunità israelita di Trento. Per capirci, siamo nella zona che collega l'attuale via Manci con via Torre Verde, dove allora scorreva, accanto alle case, l'Adige. Fu lo stesso Samuele a rinvenire il cadavere del piccolo Simone e ad avvertire il principe vescovo Giovanni Inderbach e le autorità del comune. Le indagini si mossero, come diremmo oggi, lungo tre filoni. Il primo, quello dell'incidente, cioè il bambino sarebbe caduto in un canale e il suo corpo sarebbe stato straziato dalle nasse, cioè dalle trappole per i pesci, che si trovavano sotto la casa di Samuele. Secondo filone, Simone potrebbe essere rimasto vittima di una vendetta. Samuele pestava denaro e qualche nemico lo aveva, in particolare un certo Johannes Schweitzer, che odiava il capo della piccola comunità ebraica, tre famiglie, in tutto una trentina di persone. Però il bambino era cristiano, quindi secondo questa ipotesi Schweitzer lo avrebbe ucciso per vendicarsi degli ebrei, che sarebbero quindi stati accusati dell'infanticidio. E qui veniamo alla terza ipotesi, che divenne subito ben più di un'ipotesi. Simonino era stato sacrificato nel corso di un rito della Pasqua ebraica. L'autopsia sul corpo del povero bambino venne fatta da due medici il 27 marzo e la perizia stabilì che le ferite erano fresche, quindi la morte risaliva poche ore prima, ma soprattutto che non potevano avere una causa accidentale. Insomma, per uno dei due medici, l'altro manifestò invece dubbi, il piccolo era stato torturato e ammazzato. Gli inquirenti, guidati oltre che dal podestà Giovanni De Salis, fino a da quando il padre ne aveva denunciato la scomparsa, avevano già precostituito, per usare un termine che oggi conosciamo fin troppo bene, il teorema accusatorio. Simonino era stato vittima degli ebrei che ne avevano fatto scempio anche per usare il suo sangue di bimbo cristiano nei loro riti della Pasqua, la Pescià. Teorema corroborato dal fatto che il piccolo era sparito proprio nei giorni della festività ebraica. Quindi le indagini, anziché cercare le prove, tra l'altro le perquisizioni nelle case degli ebrei non avevano dato alcun esito, puntarono a confermare questa ipotesi. In più, in quei giorni lontani, il clima nei confronti degli ebrei era tutt'altro che favorevole. A Trento, poco tempo prima, era venuto a predicare Bernardino da Feltre, un francescano fanaticamente antisemita. Non solo, ma circolavano dicerie, in particolare nel mondo tedesco, su altri casi di uccisione a scopo rituale di bambini da parte degli ebrei. Dicerie che i giudici utilizzarono come strumenti di accusa nei confronti della comunità ebraica trentina. Ma torniamo ai fatti. Già il 27 marzo il podestà De Salis, che ebbe un ruolo cruciale nell'accusa, ordinò l'arresto di 18 ebrei, tra i quali Samuele, il medico Tobia, che provenivano da Norimberga, e Angelo di Verona, anche lui prestatore di denaro, e l'unico di lingua italiana. Sottoposti a interrogatori pressanti, i membri della comunità israelita si dichiararono innocenti. Alcuni, in particolare Tobia, indicarono come colpevole Schweitzer, ma fu tutto inutile. Come prevedevano i codici penali dell'epoca, gli inquirenti passarono alle torture, con lo scopo di arrivare a confessioni che confermassero lo schema degli inquisitori. Tra l'altro, in quei giorni, ed è facile capire il perché, un detenuto di origine ebraica, finito dietro le sbarre per furto, iniziò a raccontare ai giudici che aveva sentito raccontare da suo padre la storia di un omicidio rituale di un bambino da parte degli ebrei che sarebbe avvenuto anni prima in Germania. Insomma, a farla breve, si trattava di un processo farsa. Uno dopo l'altro, gli ebrei sottoposti a orrende torture, l'ultimo a cedere fu Vitale, aiutante di Samuele, finirono per dire quello che i giudici volevano sentirsi dire. Una tragica farsa, perché finì con 15 condanne a morte. Ma fin dalle prime battute del provvedimento penale, molti intuirono che c'era qualcosa che non andava. Il 26 aprile il conte del Tirolo, Sigismondo d'Asburgo, chiese la sospensione del processo, ma il vescovo si giocò la carta dei presunti numerosi miracoli attribuiti al piccolo, tra virgolette, martire. Non solo, ma a Trento si riversò un fiume di pellegrini richiamati dalla poderosa macchina propagandistica messa in campo da Lindenbach, alimentata dalla recente e rivoluzionaria invenzione di Gutenberg, la stampa. Basti pensare che il primo libro stampato a Trento riguardò proprio la vicenda del Simonino, già, diciamo così, iscritto d'ufficio nella schiera dei martiri cristiani. Va tenuto presente che all'epoca aver dato i natali ad un santo per una città significava un deciso salto in avanti nella scala del prestigio e un vero e proprio business legato a quello che oggi chiameremo turismo religioso. Quindi Sigismondo capì che c'era il rischio di scottarsi e mollò la presa sul principe vescovo. E così il 5 giugno il processo si chiuse, come detto, con la prima serie di condanne a morte. Il 21 e il 23 giugno furono bruciati sul rogo Israele di Samuele, Angelo, Tobia, Vitale e Moar, mentre il cuoco di Samuele, Bonaventura e Bonaventura di Moar vennero decapitati. Un privilegio, si fa per dire, che fu loro concesso perché si erano convertiti. Mosè il Vecchio, un anziano di 90 anni, morì in carcere a causa delle torture subite. Più che un processo, un vero e proprio pogrom. Alla fine del mese, il principe vescovo spedì al Papa Sisto IV una relazione sugli avvenimenti accaduti a Trento, accompagnata dalla richiesta di canonizzazione del piccolo Simone. Ma anche il Papa percepì che c'era qualcosa di poco chiaro e incaricò il vescovo di Ventimiglia, Giovan Battista dei Giudici, di andare a dare un'occhiata a Trento. A settembre il commissario papale arrivò in città e, studiando le carte processuali e insospettito dal clima fanatico che circondava la vicenda, comunicò i suoi dubbi al pontefice. E più scavava, più venivano in luce le prove che quel processo aveva ben poco di regolare e che del diritto si era fatto strame per costruire un'operazione politica e anche economica. Ma il principe vescovo di Trento non si fece intimorire, anzi agì con metodi che oggi potremmo dire mafiosi. Venne montata una campagna denigratoria nei confronti di Giovan Battista dei Giudici, Lo si accusò di aver preso soldi dagli ebrei, accuse condite con esplicite minacce, al punto che l'incaricato del Papa pensò bene che fosse, diciamo così, più salutare trasferirsi a Rovereto, allora appartenente alla Repubblica di Venezia. Da lì continuò la sua indagine e chiese al pontefice di intervenire per far scarcerare gli ebrei. Il 10 ottobre Sisto IV rispose limitandosi a vietare l'appellativo di beato per Simonino. Insomma, il Papa si rivolse alla nuora perché la suocera intendesse. Se il piccolo Simone non può essere chiamato martire è perché la regolarità del processo è dubbia. Hinderbach si schierò sulla difensiva, anzi passò alla controffensiva mobilitando pezzi grossi a Roma. Non solo, a novembre, sempre storte con tortura, ci furono nuove confessioni, si fa per dire, e così il vescovo di Trento riuscì a far salire sul rogo quel che restava della piccola comunità ebraica trentina. Non risparmiò neppure le donne, morirono Dolcetta, moglie di Angelo, Brunetta, sua nipote e la moglie di Salomone. Ormai il mito del martire bambino dilagava, ma rimaneva aperta la questione della beatificazione. Nel 1478 una commissione papale stabilì che il processo era stato regolare e nel 1588 Papa Sisto V concesse il culto di Simonino. Il clima della Controriforma, figlia del Concilio di Trento, favorì l'espansione del culto di San Simonino, come veniva chiamato. La chiesa di San Pietro, che custodiva i resti del corpo del bambino, che erano stati mummificati nel 1637, accoglieva migliaia di pellegrini. La festa del martire veniva celebrata la quarta domenica dopo Pasqua ogni 10 anni fino al 1955 e si svolgeva a Trento con un'imponente processione in onore di Simone. Insomma, sembrava che Hinderbach e i suoi giudici avessero vinto anche il giudizio della storia. Ma a qualcuno venne in mente di vederci chiaro. Alla fine dell'Ottocento la Civiltà Cattolica, rivista dei Gesuiti e Don Giuseppe Divina, pubblicarono testi in difesa della santità di Simonino, anche perché nell'Europa dell'Est alcuni ebrei erano stati processati per omicidio rituale. Di fronte a questo sinistro revival, nel 1903 Giuseppe Menestrina, un giovane liberale che studiava diritto a Innsbruck, esaminò con attenzione le carte processuali e in una sua pubblicazione ne mise in evidenza le tante, troppe contraddizioni. Ma i tempi non erano ancora maturi e lo divennero, come detto, con il Concilio Vaticano II. A questo punto torniamo a quel prete che abbiamo incontrato all'inizio di questa storia, in quell'uggiosa notte di novembre, Monsignor Roger. Lui, da storico, nutriva dubbi sul processo, dubbi che condivideva con un grande storico, il domenicano tedesco Willehand Eckert, il quale riprese in mano i documenti e produsse uno studio che demoliva l'ipotesi dell'omicidio rituale. Non solo, nei primi anni 60 anche la storica fiorentina Gemma Volli, di origine ebraica, riaprì il dossier San Simonino. Le prove per arrivare all'abolizione del culto c'erano e il clima era quello giusto, perché appunto il Concilio e Papa Paolo VI avevano aperto il dialogo con gli ebrei. Il Vaticano quindi consegnò la responsabilità della decisione nelle mani del vescovo Gottardi, che il 28 ottobre del 1965, giorno della dichiarazione conciliare che aprì le porte all'ecumenismo, pubblicò il documento con il quale il povero Simonino, ucciso, morto per motivi accidentali, chissà, comunque non era più santo, né beato, né martire. Quindi quel corpicino, conservato in un'urna di vetro nella chiesa di San Pietro, andava rimosso e sepolto. Un gesto che riconciliò Trento con gli ebrei, sulla quale, per la brutta storia di Simonino, avevano lanciato un herem, un anatema che venne revocato, appunto, nel 1965. Ecco dove andava quella 600 in quella notte d'autunno di 59 anni fa. Andava verso il cimitero di Trento, dove Monsignor Roger consegnò alla terra e al silenzio, in un luogo segreto, le spoglie di questo povero bambino inconsapevole e innocente protagonista di una storia di pregiudizi e di odio. Quindi né santo, né beato, né martire, semplicemente vittima. Vittima del cinismo che troppo spesso accompagna il potere.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.